gli ebrei avevano questa abitudine di ricorrere alle abluzioni o alle purificazioni. Ogni tanto, spesso, avevano bisogno di lavare le mani, di lavare i piedi o di lavarsi tutti, fare dei bagni, non perché sporchi, ma per purificarsi. Magari erano venuti in contatto con cose immonde, con animali immondi o anche semplicemente con un cadavere, se moriva qualche loro familiare, allora erano immondi e dovevano purificarsi. La purificazione poteva durare anche una settimana e si concludeva o iniziava con un bagno, con un'immersione nell'acqua rituale. Non occorreva riconoscere un peccato, aver sbagliato o aver disubbidito a Dio, bastava un contatto così con qualcosa di impuro e di immondo, e allora c'era bisogno della purificazione e del bagno rituale, tanto che i ricchi ce l'avevano in casa, la stanza sotto in basso dove c'era l'acqua, dove potevano scendere per queste purificazioni. Per gli altri, per i poveri, almeno a Gerusalemme c'erano varie piscine. Sappiamo dal Vangelo c'era la piscina di Siloe, la piscina di Bezzaità ed altre ancora. Giovanni nel deserto chiamava la gente a fare il battesimo, e quando la gente veniva a saperlo accorreva e andavano fin giù al fiume Giordano, abbastanza distante da Gerusalemme e dalla Giudea, ma andavano quasi in processione. Che battesimo predicava? Non era un'abluzione normale quella che annunciava, che voleva Giovanni. Era un battesimo nuovo, e non era perché qualcuno avesse toccato o fosse venuto a contatto con qualcosa di immondo, ma lui predicava il battesimo per i peccati. Quindi invitava la gente a guardarsi dentro, non a guardarsi fuori, a guardarsi dentro. Ed era un battesimo particolare perché nessuno lo faceva da se stesso, nessuno s'arrangiava, ma questo doveva avvenire sotto gli occhi di Giovanni e col suo aiuto. Lui versava l'acqua sul capo di quelli che si immergevano nel fiume per riconoscere i propri peccati. E questo battesimo avveniva, questa abluzione, purificazione, per incontrare colui che era stato annunciato dai profeti e che Giovanni aveva individuato già e indicato quando ha detto: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Gesù viene a lui insieme con tutti gli altri, come se anche lui fosse bisognoso di purificazione, come se anche lui fosse un peccatore come tutti quelli che arrivavano da Giovanni. Giovanni lo ha riconosciuto: come mai tu vieni? No, sono io che ho bisogno di essere purificato da te. E Gesù cosa gli dice? Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Cioè Gesù riconosce che Giovanni ha ragione, però dice: per il momento lascia, bisogna che compiamo ogni giustizia. Cosa vuol dire compiere ogni giustizia? La giustizia era l'essere giusto davanti al Padre, cioè il compiere la volontà di Dio. Bisogna che compiamo tutta la volontà di Dio. E qual era la volontà di Dio per Gesù? Era quella che avevano detto i profeti. e i profeti, ricordate cosa aveva detto Isaia, noi lo sentiamo annunciare di solito nei giorni della settimana santa. Egli prenderà su di sé l'iniquità di noi tutti, porterà il castigo che noi tutti meritiamo. Ecco allora Gesù sa che questa è la volontà di Dio, che Lui prenda su di sé il peccato di noi tutti. E Lui lo vuol compiere, e allora per questo scende nell'acqua con i peccatori. I peccatori depongono nell'acqua il loro peccato. Gesù, che non è peccatore, lo prende su di sé. È come se dicesse al Padre, eccomi, io vengo per offrirmi a te per tutti questi. Tutti questi sono peccatori, continueranno ad essere peccatori. Non sono capaci di ripagare il loro debito. Non sono capaci di smettere di essere peccatori. Vengo io, prendo su di me la loro situazione e mi offro a te per loro. Questo è il significato del gesto di Gesù, o almeno uno dei significati, uno dei più importanti. E così Gesù è quasi nascosto tra i peccatori, e Dio, il Padre, si sente, possiamo dire, obbligato a rivelare chi è Gesù. Non è peccatore, è Lui quello che tutti dobbiamo ringraziare, perché se noi veniamo liberati dai peccati è per merito suo. E quindi il Padre interviene per dire a tutti, a noi tutti, questi è il figlio mio, l'amato, il prediletto, colui di cui io godo, perché lui sì che fa, che compie tutta la mia volontà, lui sì che realizza il mio disegno. E il disegno di Dio qual è? Di salvare gli uomini dal loro peccato. Da Adamo in qua, questo è il progetto di Dio. E finalmente adesso si realizza. Gesù, umiliandosi, mettendosi in fila con i peccatori per prendere su di sé il loro peccato, Gesù realizza il disegno di Dio di salvezza di tutti gli uomini. Ecco perché Gesù dice a Giovanni, lascia fare per ora, conviene che adempiamo ogni giustizia. E Dio rivela chi è quell'uomo che si fa battezzare da Giovanni. Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Noi non possiamo che dire il nostro grazie a Gesù. Grazie che ti sei preso su di te il nostro peccato. Noi lo diciamo tante volte, almeno 3 volte ogni messa che celebriamo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, così diciamo molto spesso anche nelle nostre preghiere. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Cosa vuol dire quel togli i peccati del mondo? Vuol dire che li prendi su di te, sulle tue spalle, e li porti. Vediamo perciò in questo mistero l'inizio di quel mistero che porterà Gesù sul Calvario, sulla croce. Lui portando la croce porta il peso dei nostri peccati, dei peccati di tutti gli uomini. Quindi la prima cosa che noi facciamo oggi è dire il nostro grazie a Gesù. E anche prendiamo coraggio per consegnarglieli i nostri peccati. Quando ci riconosciamo peccatori non ci disperiamo, perché sappiamo che i nostri peccati li può prendere Lui, li vuole prendere Lui, glieli possiamo consegnare. e noi rimaniamo leggeri, capaci ancora di camminare come figli di Dio in questo mondo. Ma c'è un'altra cosa che possiamo, un'altra conseguenza di questo mistero. Noi siamo discepoli di Gesù, quindi lo imitiamo, camminiamo sulle sue orme. Quindi questo passo di prendere su di noi il peccato dei nostri fratelli lo possiamo fare anche noi, perché siamo uniti a Gesù. È per questo che noi cerchiamo di sopportarci gli uni gli altri, di coprire con la nostra carità il peccato dei fratelli, di non metterlo in mostra, di non portarlo in piazza, ma di soffrire in silenzio. Perché? Non perché noi ne abbiamo la forza, ma perché siamo membra del corpo di Cristo, perché siamo uniti a Gesù, siamo con Lui, quindi partecipiamo a questa sua missione di portare il peccato del mondo. E non per nulla vediamo che questo è vero, perché i cristiani nel mondo sono sempre perseguitati. Portano sempre quel castigo, quella croce che è portata da Gesù. I cristiani, anche oggi, voi lo vedete qualche volta dai giornali, molte volte non lo dicono nemmeno, ma nel mondo i cristiani sono ancora e sempre perseguitati. E qualche volta anche voi vedete che la vostra fede è rifiutata, tanto che avete qualche volta la tentazione di nasconderla, di nascondere la vostra fede, di nascondere la vostra preghiera, di nascondere i vostri atti di adesione al Signore, di appartenenza alla Chiesa. Perché? Perché questa persecuzione c'è continuamente, come c'è stata per Gesù, c'è anche per... Ma noi non ci lasciamo scoraggiare, continuiamo a seguire il Signore anche quando Lui porta il peccato del mondo. E se lo possiamo portare anche noi qualche volta, ti possiamo dire grazie che posso partecipare alla tua fatica, alla tua sofferenza. Posso anch'io quindi godere della parola che il Padre ha detto a te. Ecco, tu sei il figlio mio, l'amato.